capitolo 13 di Matteo, dal versetto 31 alla fine. Allora, qui avevamo visto la volta scorsa il discorso che Gesù fa in parabole e che inizia una serie, diciamo, di parabole importanti e centrali dell'insegnamento evangelico. Abbiamo visto la parabola del seminatore, vi ricordate quello che usciva a seminare, i vari semi che cadevano in varie parti di strada, e quella della zizzania. Però fino al versetto 31 Gesù aveva già spiegato quella del seminatore, non aveva ancora spiegato quella della zizzania e la spiegherà in questi successivi versetti. Però prima di quella spiegazione introduce altre due parabole. Una è quella del granellino di senapa e l'altra è quella del lievito. Entrambe le parabole, se uno guarda, che poi dopo, ecco, dopo la spiegazione invece della zizzania ci saranno quella del tesoro e della perla. Quindi il fatto che siano comunque ordinate così, ovviamente non vuol dire che Gesù le abbia dette in quest'ordine qua nel discorso, perché l'evangelista ricordava a distanza di anni e scriveva, non so se si ricordasse proprio esattamente l'ordine. Ma l'ordine che è stato dato è comunque un ordine logico di pensiero, perché quella del granellino di senape e del lievito, come le altre due, hanno un qualcosa in comune. In particolare sviluppano con due modalità diverse un aspetto del regno dei cieli. Le parabole in effetti servono praticamente a, come dire, gettare degli spunti di riflessione su certi lati di che cos'è il regno dei cieli, perché il concetto del regno dei cieli comunque è amplissimo. Non è solamente come magari molte volte si può aver studiato così nel catechismo, che si faceva da piccolo, il regno dei cieli è il paradiso. No, non è solo il paradiso, cioè il regno dei cieli ha anche, come abbiamo visto nella parabola della zizzania, tutta una parte relativa al qui, perché la zizzania in paradiso non c'è, e evidentemente l'erba cattiva si riferisce a qualcosa che c'è in questo mondo prima del giudizio. Infatti poi alla fine della parabola della zizzania raccolgono tutto, l'erbaccia va al fuoco e invece il grano nel granaio. Quindi significa che il regno dei cieli non è solo per i morti, cioè solo per quelli che sono risorti, vanno in paradiso, ma anche per noi che siamo qua. Ed ecco, quindi il granellino di senape praticamente è il più piccolo di tutti i granellini, nel senso che è un seme minuscolissimo, però seminato nel campo diventa uno degli alberi più grandi. Ovviamente qui, attenzione, per alberi non si intende alberi come le querce, i pioppi, cioè alberi che producono ortaggi. Cioè, nel senso, è logico, perché cioè, le querce sono 50.000 volte più grosse di un albero di senape, no? Però diventa un albero così grande che i suoi rami sono così resistenti che si possono venire a posare gli uccelli e addirittura nidificare in quest'albero qua. Allora, al di là della questione dell'albero, che cosa vuol dire? Che qualcosa di piccolo, di minuscolo, di invisibile, che sembra apparentemente di poca importanza, può con la crescita, con il tempo, diventare qualcosa di grande. La stessa cosa, anticipo, è del lievito. Il lievito è una parte piccola di tutto l'impasto che però cosa fa? Fa sì che l'impasto diventi molto molto più grande, perché l'impasto della farina è prima compatto, se lo lasci così rimane così, se ci metti lievito invece appunto lievita, cioè diventa più grande, no? Però allo stesso tempo sia il granellino di senape sia il lievito non solo fanno ingrandire la cosa, perché ingrandire potrebbe essere un concetto così, diciamo, banale, ma ne cambiano anche la natura, perché il granellino di senape diventa un albero, cioè non è più un granellino, è un'altra cosa. La stessa cosa, la farina impastata col lievito diventa pane, diventa proprio una cosa diversa, cioè fermenta, quindi diventa qualcosa che cambia. Infatti dice, perché tutto si fermenti? Anche nella parola fermentare significa trasformare qualcosa per farla diventare migliore, più digerita, potremmo dire, no? Allora andiamo a vedere che cosa vuol dire questo riguardo al regno dei cieli. Può voler dire o che il granellino di senape è il Vangelo, nel momento in cui viene predicato il Vangelo è una cosa piccola perché si fa da persona a persona, ma poi si propaga, tant'è vero che i discepoli erano 12 e guardate quanti sono i cristiani oggi, no? Questo in un'ottica, diciamo così, letterale. Oppure può voler dire che semina nel suo campo, il campo siamo noi. Quindi se il Vangelo è seminato in noi, come per esempio stiamo facendo adesso, all'inizio non sembra che cambi un granché. Cioè uno lo legge e dice, va bene, tante cose giuste, tante cose belle. Se si guarda magari a distanza di tra 10 anni o tra 20 anni, se l'hai fatto crescere, se l'hai seminato nel buon terreno, come diceva la parabola prima, ti guardi indietro e dici no, sembrava che non cambiasse niente, ma mi ha cambiato la vita, perché certe cose che ho deciso di fare, certe scelte che ho deciso di prendere, certi modi di vivere che ho deciso di avere, sono relativi proprio al fatto che ho avuto questo insegnamento. Un'altra cosa che può essere è gli alberi, l'albero praticamente permette di far venire gli uccelli del cielo. Gli uccelli del cielo nella, diciamo, simbologia biblica sono gli angeli. Quindi questo seme che è piccolino trasforma noi che siamo, diciamo, feriti dal peccato originale e ci fa diventare così buoni, così, diciamo, degni, che gli angeli vengono praticamente a dimorare in noi. Cioè nel senso riceviamo, un aiuto spirituale proprio per il fatto che siamo stati capaci di far crescere in noi questa parola. Lo stesso concetto l'abbiamo sul fatto del lievito, che viene impastato, se avete notato, con 3 misure di farina. Perché non 2, perché non 5? Cioè è importante il numero 3, perché in questo caso la donna è sempre, diciamo, nella simbologia biblica, simbologia positiva, e qui evidentemente positiva, è il simbolo della sapienza. Che la sapienza è femminile, e questa sapienza che viene mischiata nella farina la fa lievitare, la fa trasformare e viene messa in 3 misure di farina. Le 3 misure di farina possono essere o le 3 disposizioni con cui uno fa crescere la propria vita spirituale, che sono quelle che si dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Quindi queste 3 cose, che differenza c'è? Il cuore è il centro della persona, quindi potremmo dire è l'ego, cioè quello che io sono, quindi lo ami più di te stesso, perché se ricordate i due precetti evangelici sono: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. Quindi il prossimo, le altre persone, come te stesso, Dio più di te stesso. Ricordate che un'altra cosa che aveva detto Gesù è: chi non mi ama più di suo padre, di suo fratello, di sua moglie, non è degno di me. Quindi Dio deve essere amato di più degli altri. Ma non vuol dire che questo di più degli altri faccia diventare gli altri meno importanti. È perché nell'economia, se tu non ami Dio, non amerai neanche gli altri. Perché amare gli altri sembra facile quando gli altri ti riamano, cioè nel senso, quando, non so, ma anche all'interno del rapporto di coppia o dei genitori, certe volte gli altri non sono tanto amabili, cioè certe volte non ci viene da amarli perché ci fanno arrabbiare, cose così. Per superare la debolezza umana che ti fa amare quelli che ti amano e che ti trattano bene e ti fa odiare quelli che ti trattano male, bisogna amare prima Dio, perché se tu ami prima Dio, poi ami gli uomini di conseguenza, fino ad arrivare, come avevamo visto nel capitolo 6, ad amare anche i tuoi nemici. Vi ricordate tutta quella quella scala, diciamo, di difficoltà che aveva iniziato Gesù, dicendo che all'inizio dovevi iniziare a perdonare, fino ad arrivare addirittura ad amare i nemici, per cui aveva sviluppato un discorso per portare gradino dopo gradino alla perfezione dell'amore. Qui queste 3 misure di farina possono indicare questo, cioè il cuore, il nostro centro, la mente, quindi quella con cui noi capiamo il senso di quello che facciamo, e l'anima, quello con cui noi viviamo le emozioni, quindi la parte emozionale, perché anche per esempio nell'amore, in qualsiasi cosa, nella carità cristiana, c'è una parte razionale, una parte emotiva e una parte che trascende, che è la fede. Quindi praticamente la parte razionale è quella di dire: ok, è giusto amare perché siamo tutti fratelli essendo figli dello stesso Dio. La parte emotiva è quella che ci trascina, che se vedi una persona che sta male ti viene compassione nei suoi confronti. La parte che trascende è quella, lo faccio perché sono unito a Dio. È una parte che va oltre. Quindi le prime parti, la parte razionale, la parte emotiva, le possono avere tutti, non sono specifiche dei cristiani. I cristiani hanno una cosa in più. Non lo fanno solo perché vedono una persona che soffre e si muovono a compassione, ma lo fanno perché sono uniti a Dio. L'altra cosa che possono essere queste tre misure di farina è praticamente le tre componenti che ci sono nel nostro essere, che sono corpo, anima e spirito. Quindi praticamente il corpo, il Vangelo educa alla purezza, quindi a non fare qualcosa che macchia il corpo, non parlo solo di morale sessuale, ma in generale il corpo si può danneggiare in tanti modi, per esempio, non so, drogandosi, per fare un esempio. L'anima, che invece è la parte morale, quindi la parte morale è quella che ti dice quando fai un peccato hai senso di colpa, se la tua anima ovviamente è animata dal Vangelo. E la parte spirituale, che non c'entra con quella morale ma la dirige, che è la capacità di vedere attraverso gli occhi della fede. Cioè vedere che, non so, ti capita una cosa brutta e invece di non so, scoraggiarti o cosa del genere, dici sì, ma io tanto ho fede in Dio, la provvidenza mi guiderà anche in questa difficoltà a uscirne fuori, sarò aiutato, eccetera eccetera. Quindi queste potrebbero essere le altre tre cose che vengono indicate da queste tre misure di farina. Dopodiché, se vi ricordate, avevano già i discepoli chiesto dei chiarimenti a Gesù, e ancora in questo caso l'evangelista ci spiega che Gesù parla alla folla in parabole e parlava a tutti solo in parabole, quindi non spiegava a tutti il significato di queste cose. Perché? Perché doveva adempiere ciò che è stato scritto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Cosa vuol dire? Che queste cose che a noi possono sembrare più o meno già conosciute, ma perché ovviamente abbiamo già ricevuto un insegnamento cristiano e siamo in una società tutto sommato dalle radici cristiane, al tempo non era così. Quindi quello che diceva Gesù suonava veramente molto innovativo, tant'è vero che scrivi e farisei, un po' per invidia, un po' perché lo ritenevano che avrebbe distrutto la religione ebraica, lo contrastavano. E dice: proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché i primi uomini, ad Adamo ed Eva, ai patriarchi, ricordate Abramo, eccetera, eccetera, Dio non aveva svelato tutto, aveva mandato dei profeti che avevano parlato in modo simbolico. La Vergine concepirà un figlio. Al tempo in cui Isaia, 800 anni prima della nascita di Cristo, l'aveva detto, evidentemente nessuno l'aveva capito. Nessuno gli è venuto in mente che sarebbe stato veramente così, pensava a un significato simbolico. Adesso la nascita di Gesù, aprirò la mia bocca in parabole, non vuol dire solo quello che Gesù dice, ma è Gesù stesso che è la parabola. Ed è la parabola di qualcosa che è difficile da credere. Perché? Perché potremmo vedere che queste due cose, la parabola del grano di senape e quella del lievito, indicano le profezie o le conoscenze filosofiche prima della verità di Cristo, e lo vedremo poi dopo nel tesoro e nella perla. Perché? Perché queste non crescono. Cioè, se voi vedete i filosofi, libro di storia della filosofia, ogni filosofo contraddice il filosofo precedente e poi fa la sua filosofia, no? Perché? Perché sono cose umane, non sono cose divine, quindi e sono sempre migliorabili, sono sempre cambiabili, ci sono sempre delle opinioni diverse. Qui invece cresce sempre, nel momento in cui il grano di senape, che sembra piccolo, sembra una cosa minuscola, che è l'insegnamento di Gesù, cresce a dismisura se lo fai crescere dentro di te. Le altre cose invece sembrano subito grandi, perché la filosofia è molto complessa nei ragionamenti, ha tanta eloquenza, per cui sembra ben rifinita anche nei ragionamenti, però poi alla fine stringi stringi, non c'è poco niente dietro. Cioè, nel senso, non che non abbia valore, ma è un valore umano, non c'è niente di più. Qui invece c'è qualcosa che ti porta oltre. Allora ecco che a quel punto, dopo che l'Evangelista ha detto questo, Gesù rientra in casa lasciando la folla fuori. Perché? Perché alla folla aveva già detto le parabole, ma non gliele voleva spiegare. Perché non gliele voleva spiegare? Non è che fosse cattivo, non voleva. E perché nella folla c'erano anche i farisei, che se lui avesse spiegato esplicitamente avrebbero trovato ulteriore appiglio per una discussione, una polemica. Allora entra e i suoi discepoli lo seguono. Il che significa che quelli che stavano fuori, i farisei e tutta questa gente qua che era lì solo per trovare un pretesto. Nel momento in cui lui va a spiegare veramente le cose, non sono interessati a capirle. Loro erano solo lì per prendere qualche parola qua e là per poterlo poi accusare. Ed ecco che quando torna dentro spiega, i discepoli gli chiedono, spiegaci la parabola della zizzania nel campo. E qui la spiega dicendo, colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, cioè è Gesù stesso. Il buon seme, il Vangelo, è Gesù. Il campo è il mondo. Vedete che qui non si parla del paradiso, cioè si parla del mondo. Il mondo è questo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. L'avevamo già un pochettino, un po' questa parabola sicuramente se l'ha già sentita, ma però qua lo spiega in maniera esplicita. Non voglio fare polemica, ma molto spesso ultimamente, anche in ambiti teologici, molti dicono, ma sì, ma il diavolo è un'invenzione, è una leggenda, non è qualcosa di veramente esistente, è una roba che dicevano così per spaventare. No, c'è qui è Gesù che lo dice. Cioè non è che Gesù dice stupidaggini, non è Gesù conta storie. Anche perché in questo contesto non è una parabola. In questo contesto in cui lui sta spiegando ai suoi discepoli, quindi la sta spiegando letterale, esplicita, non è una cosa da interpretare. Lui sta dicendo proprio esattamente, io sono il buon seme, il campo è il mondo, chi è grano sono i figli del regno, cioè quelli che hanno ascoltato il buon seme e l'hanno fatto crescere, gli altri sono i figli del diavolo, quelli che sono stati seminati dal diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli. Guardate anche qua quant'è la bellezza di questa parabola, ovviamente avendola studiata Dio è bella per forza, perché chi è che semina? Il buon seminatore è direttamente Dio, ma chi è che va a dare la punizione a quelli che non fanno germogliare il seme? Non è Dio, manda gli angeli. Perché? Perché nella parabola vediamo che questo gli viene chiesto subito, vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? E cosa dice? No, lasciatela crescere, alla fine si vedrà. Perché? Perché lascia tempo alle persone di diventare buon terreno. Il che significa che qui non c'è predestinazione, inteso in senso protestante, del tipo se Dio ha deciso che tu sei zizzania e quindi sei fregato, ti perderai e andrai all'inferno. No, nella parabola ovviamente, perché si deve ferire, la zizzania non diventa grano nella parabola, perché nella natura la zizzania non diventa grano. Però nella vita spirituale può essere così. Tant'è vero che dopo dice, lo dice ancora dopo, eccolo qua, ok, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, raccoglieranno dal regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornata ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Dice, gli operatori di iniquità sono quelli che la operano. Cioè sono quelli che, gli scandali sono quelli che danno cattivo esempio agli altri, quindi che non insegnano le cose giuste o che con il loro modo di fare danno un cattivo esempio. Perché qua, attenzione, che gli operatori di iniquità li mette dopo, prima mette gli scandali, perché ricordate che è più grave per una persona insegnare una cosa giusta e comportarsi al contrario, oppure insegnare una cosa sbagliata comportandosi bene, perché entrambe cose, che non comportarsi male e basta. Perché? Perché se io mi comporto male e poi insegno le cose giuste, chi mi vede col mio cattivo esempio sarà portato a non ascoltare quello che gli insegno di giusto. Per esempio, se uno insegna le cose evangeliche o un sacerdote, ma anche uno normale, un fedele, e poi dopo non le applica, molte persone potranno dire, ah beh, ma dice bene, ma poi non lo fa. Quindi non hanno quell'intelligenza di capire che se una cosa è bene, falla tu, se non la fa l'altro, chi se ne frega. Ma quello scandalo li porta a fare il male. Ma peggio ancora, se uno magari si comporta bene insegna male. Ma perché uno dovrebbe far così? Perché certe volte magari per paura degli uomini tu le cose le fai, ma di fronte agli altri non hai il coraggio di dire che vanno fatte così. So, faccio un esempio, qualsiasi morale, no? Sessuale, familiare, aborto, divorzio, cose del genere, magari tu queste cose non le fai. Però se ti trovi a dover discutere con altri che le propongono, non hai il coraggio di contrastarle. Quindi in questo caso qui tu ti comporti bene, ma sei di scandalo, perché sapendo quello che sarebbe giusto non hai il coraggio di testimoniarlo. La stessa cosa, ecco, invece per quelli che non sanno come ci si deve comportare o non riescono a comportare e si comportano solo male e basta, beh, questi sono gli operatori di iniquità, cioè sono quelli che fanno i peccati, però sono messi dopo come gravità e indica coloro che perseverano nell'iniquità, cioè quelli che al momento della mietitura saranno trovati zizzania. Quindi dà tempo fino all'ultimo. Perché? Perché se dovesse giudicare Dio, giudicherebbe istantaneamente, in quanto lui non vive come noi nel tempo. Cioè noi oggi viviamo questo momento, ma domani o tra 100 anni per Dio è già presente. Ma anche tra 1 milione di anni o 1 milione di anni indietro, per Dio è sempre un eterno presente. Sono tutti nello stesso momento. Per noi no. Per noi sono una dietro l'altra, per lui sì. Quindi se dovesse giudicare lui, giudicherebbe immediatamente, istantaneamente. Invece lascia all'uomo il tempo per potersi convertire. Ed è terrificante la descrizione dell'inferno. Anche qui molti dicono, ma no, l'inferno non esiste, non ci va nessuno. Dove sarà pianto e stridore di denti. Allora, pianto perché il fuoco dell'inferno, dove la fornace ardente, sarà un fuoco freddo. Uno dice, vabbè, è un fuoco freddo, allora no, è ancora più terrificante perché il fuoco consuma, cioè distrugge, perché il fuoco alla fine fa diventare cenere, ma non sarà neanche caldo, non scalderà, perché il caldo è qualcosa di positivo. Se voi pensate, non si può fare il freddo, si può solo togliere calore, cioè tu non puoi creare il freddo, cioè se uno è un frigorifero, toglie il calore da dentro, lo butta fuori. Se tu invece vuoi creare il caldo, puoi, accendi un fuoco, ok? E la stessa cosa è la luce e il buio. Tu non puoi creare il buio, puoi solo impedire alla luce di entrare. Ma il buio di per sé non ha una sua esistenza, è una privazione di qualche cosa di buono. Siccome il calore è buono, nell'inferno non c'è, perché non c'è niente di buono. Quindi il fuoco che distrugge c'è, ma è freddo, è gelato. Quindi perché è gelato? Perché c'è la totale solitudine, non c'è neanche quel conforto del calore che comunque ti scalda in qualche maniera. E la totale distruzione. E lo stridore di denti è per questo freddo intenso che i denti stridono. Cioè è anche un'immagine terrificante, no? Pensare che stridono i denti per l'eternità. Perché? Perché questo è come se uno si stringesse e avesse, come dire, il rimorso eterno, ma non può più fare niente per migliorare la sua condizione. In compenso, dall'altra parte dice, i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Quindi loro invece avranno luminosità e calore completo, ma un calore ovviamente non che fa male, cioè un calore come quello del sole, un calore piacevole. E poi dice chi ha orecchi intenda, cioè nel senso chi può capirlo lo capisca. Dopodiché abbiamo le altre due parabole, quella del tesoro e quella della perla, che sono simili fra di loro. Sono una cosa preziosa che uno scopre, vende tutto quello che ha per avere quella. Quindi quella del tesoro è: trovi un tesoro nascosto in un campo, lo rinasconde, va a compra il campo in modo che il tesoro diventa suo. La perla invece è mercante, va in giro, trova una perla preziosa, vende tutto quello che ha, compra quella perla che è il massimo del valore e la tiene preziosa. Allora, cosa vuol dire questa cosa qua? Intanto vuol dire che il regno dei cieli è una cosa unica. Cioè la perla è unica, è piccola e unica, come il grano di senape. Però il grano di senape anche era unico, ma l'ha sviluppato per il senso che si cresceva. Invece la perla non cresce, la perla rimane così. La preziosità della perla la vede solo chi la conosce. Tant'è vero che nel Vangelo a un certo punto dice non si danno le perle ai porci. Cosa significa? Che i porci cosa faranno quando danno le perle? Le calpesteranno, perché non si renderanno conto del loro valore. Allora, la perla la capisce solo chi sa che ha valore. Chi sa che ha valore è disposto a lasciare tutto per avere quella perla lì. qui sembrerebbe strano perché dice, ma che se ne fa, se il mercante prende quella per lei lì poi non rimane più niente, ma perché lui è in cerca di questo valore. Il valore è che vende tutto quello che ha per comprarla. Uno potrebbe dire, no? Se volessimo essere super, super razionali, guarda caso, cioè valeva proprio tutto quello che aveva, cioè nel senso questo qui aveva, per dire non so, 10 miliardi di cose e quella perla costava proprio 10 miliardi, ma che combinazione, no? No, e perché vuol dire che per comprare quella perla, che è il Vangelo che è in noi, che è una cosa unica, perché la verità è una e una sola, ed è Gesù, non sono tanti, vendi tutto quello che hai, non perché quello che tu hai valga quella perla, ma perché tu non potresti dar di più di tutto quello che hai. Quindi Gesù accetta in cambio di se stesso, quindi del fatto di venire in noi, e poi noi sappiamo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, attraverso l'Eucaristia, ma anche attraverso le scritture, sono due modi con cui Gesù si manifesta a noi, attraverso la scrittura, che si chiama la parola, con cui noi ci nutriamo della parola, oppure dall'Eucaristia, in cui ci nutriamo direttamente di Lui nella messa. Quindi nessuno di noi potrebbe dare così tanto da valere questa cosa, però Lui si accontenta di tutto quello che abbiamo. Perché uno potrebbe dire, quando si vedeva prima, no, che diceva che alla fine devi amarlo più di qualsiasi cosa del genere, sicuramente quando abbiamo parlato di quello, il moto sarà stato, ma cavolo, cioè, ma io devo amarlo più di mia mamma, devo amarlo più di mia sorella, più dei miei figli, cioè, è esigente questa cosa qua. Ma se uno lo vede adesso ribaltato al contrario, di dire, ma se tu rinunciassi a tutte queste cose, tutte le tue, i tuoi affetti e cose del genere, non avessi più nessuno, e li sacrificassi tutti per avere Gesù, varrebbe? Cioè, nel senso, potresti comprarlo? Un valore come Dio rinunciando a tutte quelle cose? No, perché quelle cose intanto ti sono state donate da Dio, ma anche se tu le dessi tutte, tutto il mondo, non varrebbe quello. Quindi in realtà non è esigente, siamo noi che facciamo l'affare, come in questo caso, perché il mercante vende tutto, va per comprarla, perché spera che chi gliela vende non gliela venda al prezzo che ha veramente, ma si accontenti di quello che lui gli può dare. La stessa cosa vale per il tesoro prezioso, perché lo nasconde? Perché non va in giro di ho trovato un tesoro? Perché il campo non è suo. Quindi se andasse in giro di ho trovato un tesoro, arriva il proprietario del campo e dice ah grazie, me lo prendo io. No? In questo caso il campo è quello dove va il seminatore a seminare, il tesoro è quel seme che aveva seminato. Se tu lo scopri, vendi tutto quello che hai per averlo. Allora qui Gesù vuol dire, attenzione che il Vangelo e la parola di Gesù è così di valore che se ti richiede di lasciare tutto non è perché è esigente, è un bel affare, perché quella perla lì vale più di tutto il resto messo insieme, poi il resto arriverà di conseguenza, ma è proprio una mentalità. E poi finisce con la parabola della rete. Il regno dei cieli è simile a una rete. Vi ricordate quando aveva chiamato i discepoli, gli aveva detto che li avrebbe fatti pescatori di uomini, perché loro erano pescatori, no? Quindi gli fa la parabola della rete, il loro lavoro, e dice: la rete, quando la butti in mare, raccoglie ogni genere di pesci, però alcuni sono buoni a mangiare, altri non servono a niente, no? E allora cosa fai? Mica che te li tiri tutti via, cioè nel momento in cui tiri la rete nella barca, i pesci che non servono a niente li butti fuori, perché poi la barca una volta non era come adesso a motore, una volta stare in mare, quindi portarsi dietro del peso che tanto poi alla fine non avresti venduto, non avresti mangiato, cosa fai? La buttavi direttamente in mare, no? E qui la stessa cosa, quando la rete è piena i pescatori la tirano a riva e poi cosa fanno? Tirano e dicono ancora un pesce qui, un pesce là e si tengono solo i buoni, e così sarà la fine del mondo, dice, verranno gli angeli, si separeranno i cattivi dai buoni e getteranno nella fornace ardente, ovviamente i cattivi, dove sarà pianto e stridore di denti. Ripete la stessa cosa. Allora, questa parabola della rete è abbastanza più semplice. E perché è messa qua? Perché questa è come una spiegazione che Gesù dà ai suoi discepoli. Avete visto a un certo punto, dopo le parabole, è tornato in casa e queste che vengono qui sono date in quel momento. Non a tutti, ma solo ai suoi discepoli. Dopo avergli spiegato quella della zizzania, gli spiega anche la perla e il tesoro e gli spiega quella della rete. perché è quello che avrebbero fatto loro. Loro avrebbero, infatti, dovevano andare a fare i pescatori di uomini, cioè portare il Vangelo e portare a Gesù tutti questi pesci che erano gli uomini. Ecco che alla fine gli chiede: avete capito tutte queste cose? Vedete la differenza con le folle? Alle folle parlava in parabole, perché diceva a loro basta quello. Se loro ascoltano, ascolteranno il vostro insegnamento e si salveranno. Ai discepoli no, dovevano capirle, perché se non le capivano come facevano per spiegarle? E gli risposero sì. E allora lui rispose loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che strada dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Che cosa vuole dire? Vuole dire che siccome lui ha parlato in parabole alle folle, ma allora ha spiegato tutto, così avevano fatto i profeti nei confronti dei loro padri. I profeti avevano fatto le profezie, non le aveva capite nessuno, perché doveva venire Gesù. Allora, questo vuol dire che chi ha questo tesoro, cioè nel senso messaggio che il Vangelo ci porta, può capire anche le cose vecchie. Quindi trae dal suo tesoro cose nuove, che sono l'insegnamento di Gesù che è nuovo, ma anche cose antiche. Cioè le cose antiche, l'Antico Testamento, tutta la parte che da qui va in qua, che è molto di più di quella che da qua va in là, tutta questa parte qua la si capisce grazie a questa parte qua. È come se fosse il cifrario di un codice cifrato. Come se la parte dell'Antico Testamento fosse scritta, cifrata, simbolica, e tu la leggi sembra che ti voglia dire quello, ma in realtà vuol dire altro, e non vuol dire che quello che ti sembra nella lettura letterale sia sbagliato, ma non vuol dire solo quello. Ma se tu hai preso questa perla preziosa, questa perla è in grado, o facciamo quella del lievito, questo lievito è in grado di far fermentare la farina e farla diventare qualcosa di diverso, di mangiabile. Perché? Perché poi vedremo molto molto più in là, quando forse ci arriveremo, che fondamentalmente il problema dell'Antico Testamento era che era una serie di precetti che nessuno riusciva a rispettare. Quindi tutti praticamente peccavano, perché erano talmente complicati, talmente tanti, che molti neanche li sapevano tutti. E c'erano una serie di prescrizioni, rituali, cioè. Quindi l'Antico Testamento fondamentalmente era una legge che era stata data per evitare i peccati più gravi, i 10 comandamenti e queste cose qui. Ma non era la legge della vita spirituale per salvarsi. Cioè, se tu applicavi quella, di per sé non avevi merito per salvarti, perché comunque c'era sempre il peccato originale. Gesù è venuto a lavare il peccato originale col suo sacrificio, ma non solo quello, perché così sarebbe stato troppo comodo, cioè nel senso, alla fine viene Gesù, allora tutti salvi, cioè non è Gesù libera tutti, cioè nel senso, nel momento in cui è venuto, la sua morte ha lavato il peccato originale, ma richiede in cambio il concorso di ognuno di noi per vivere bene. Ma come fai a vivere bene? Non secondo quelle leggi là. Quelle leggi là non sono state abolite, perché i 10 comandamenti non sono stati aboliti, ma sono stati completati e spiegati meglio e illuminati dalla parola di Gesù, dal Vangelo, che ci spiega come metterli in pratica secondo lo spirito e non secondo la lettera. Non penso ci arriveremo mai, ma se dovessimo fare, ogni tanto magari darò qualche spunto, le lettere di San Paolo sono complicatissime. San Paolo fa questa polemica continua con i suoi compagni di religione, lui era ebreo e poi si è convertito al cristianesimo, dicendo: voi osservate la lettera. Anche Gesù nei confronti dei farisei molte volte lo dice in faccia: voi siete ipocriti, perché se vi cade un asino nel pozzo di sabato lo andate a prendere, ma uno malato non lo volete guarire di sabato, quindi siete ipocriti, perché osservate la legge solo quando vi fa comodo, no? E dice: loro osservano la lettera, cioè il giorno di sabato cosa fanno? Non si può fare niente. Boh, allora non si può fare niente. Se vedi uno crepare, vabbè, crepa, perché non si può fare niente. No, la lettera della legge è quella, ma lo spirito è che il sabato è pensare a Dio, far crescere la propria vita spirituale, per cui se c'è uno che sta male sicuramente sei scusato di poterlo aiutare. Infatti Gesù ha guarito di sabato, infatti Gesù ha fatto delle cose di sabato proprio per dimostrare che il bene si può sempre fare. Non è, quindi se uno si limita alla regola non è sufficiente per salvarsi, bisogna avere lo spirito. Anzi, Gesù stesso dice: è meglio contraddire la regola se questo viene fatto per lo spirito. Però attenzione che anche lì è un concetto molto più avanzato, nel senso che non vuol dire che uno contraddice la regola così perché gli fa bene di contraddirla, contraddirla se c'è un motivo, quindi non a caso, perché in altri casi Gesù ha detto, in altri casi per esempio, non so, quando Gesù parla, non so se l'avevamo già visto, se arriverà poi, quando per esempio parla del fatto che gli dicono: ma Mosè ha detto che se uno non vuole stare con una donna le dà il libello di ripudio e può sposare un'altra. E Gesù disse: per la durezza del vostro cuore Mosè ha detto queste cose. Perché? Perché se no le uccidevano. Ma io vi dico che chiunque sposa una donna del genere, si mette con un'altra, commette adulterio. E quindi i discepoli gli rispondono: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, meglio non sposarsi. Cioè, era talmente connaturato che la donna fosse una proprietà dell'uomo, che dice: ah, se è così, allora no. Perché un conto è se io posso mandarla via quando voglio, ma se la devo tenere per sempre, no. E ovviamente Gesù di castagna, che gli dice: ad alcuni è dato, ad altri no. Cioè, nel senso, quindi la novità del Vangelo è proprio che non si applica più una regola e basta, ma bisogna vedere cosa c'ha nell'intenzione di chi la applica. Va bene, oggi siamo stati più veloci, ma non importa, la prossima volta faremo il capitolo 14.